Exist, è arrivato il momento di incontrare l'uomo a una dimensione. One Dimensional Man, sono tornati finalmente con un nuovo disco con noi, come ha annunciato Pierpaolo Capovilla. Pierpaolo, sei con noi?
Eccomi qua, ciao Lucille, ciao alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Ben trovato Pierpaolo, grazie di essere con noi oggi pomeriggio su Controradio. Diciamo subito che il 23 febbraio, quindi qualche giorno fa, su CD, vinile e formato digitale per la Tempesta International e Goodfellas è uscito You Don't Exist. Allora, questo ritorno dei One Dimensional Man ci fa tanto più piacere, tanto è stato lungo il periodo di pausa che è trascorso dal penultimo disco. Nel frattempo, beh, immagino sia stato decisivo per Paolo in questa pausa l'impegno con il Teatro degli Orrori, forse questo spiega da sé il periodo di silenzio,
sì,
almeno silenzio pubblico.
Chiama la pausa.
Insomma, pausa lunga, sono 7 anni.
Sì, pausa per One Dimensional Man, ma qui nessuno si è mai fermato, cioè nella misura in cui c'è, cioè, il teatro degli Orrori, è già stato un disco solista, ci sono stati mille progetti nel frattempo. Io cerco di non fermarmi, ecco, sento l'urgenza di fare cose.
Allora, torna l'uomo a una dimensione, torniamo anzi all'uomo a una dimensione che ha generato il nome del gruppo. Questa monodimensionalità negli anni 2000 mi pare quanto mai attuale. Che cos'è oggi l'uomo a una dimensione e com'è cambiato, se è capace di trasformarsi?
Ma io credo che nell'opera marcusiana l'uomo ad una dimensione, appunto, che vorrei ricordare, fu uno dei libri manifesto della rivolta studentesca del 68, in particolar modo negli Stati Uniti. Gli studenti di Berkeley se lo tenevano in tasca, un po' come i nostri ragazzi nel 68 tenevano in tasca il libretto rosso di Mao, che divenne una specie di simbolo per farsi riconoscere, ecco, all'interno della società. Com'è cambiata la società e com'è cambiata l'unidimensionalità del soggetto umano oggi? Mi sembra evidente che quel processo che è costitutivo del capitalismo e che la filosofia critica francofortese, in particolar modo Marcuse, ma vorrei dire anche Horkheimer, Adorno e naturalmente Benjamin, combatterono a spada tratta, quel processo di monodimensionalità nella vita delle persone è proceduto speditissimo fino ad irrompere nella nostra contemporaneità. Oggi come oggi sembra quasi che questa monodimensionalità sia divenuta costitutiva da un punto di vista antropologico culturale nei rapporti umani nel mondo occidentale.
È vero.
Siamo monodimensionali. Prego. Perché non riusciamo a riconoscere il nostro prossimo, non lo vediamo, e se lo vediamo cerchiamo di non vederlo, facciamo finta che non esista. Perdonami.
Non c'è problema, sentiti libero di esprimere quasi tutto quello che vuoi. Allora, You Don't Exist è l'ultimo lavoro di One Dimensional Man. Dicevo, è un disco non facile ma estremamente stimolante, è un disco che potrei dire inquieto, è un disco forte, è un disco pieno di sollecitazioni. Ci troviamo dentro anche nomi di gruppi che credo, Pierpaolo, facciano anche luce sull'attitudine vostra di One Dimensional Man, nomi come Dead Kennedys, Black Flag, Husker Du e No Means No, che ricorda anche un altro modo di fare rock a cui forse non siamo neanche più tanto abituati.
Ma guarda, noi abbiamo appena registrato e appena pubblicato un disco che si ispira esattamente a quei gruppi lì. C'è un perché molto forte, e quei gruppi vengono citati nel pezzo Alcohol, che è una specie di inno alla sbronza, ma che però è un pezzo scherzoso, ironico, ma in realtà, ecco, e nella canzone dico, a un certo punto dico, vedi, quando avevo 20 anni ascoltavo sempre questa musica qua, ora non capisco perché, ne ho 50, l'ascolto ancora e ancora mi fa sentire vivo. Noi volevamo proprio risentirci vivi e vitali come 30 anni fa. Parlo per me naturalmente, che ho 50 anni, non parlo per Franz e Carlo che ne hanno 30, chiaramente. Che cosa c'era in quella musica, in quel momento magico e famoso del rock americano? C'era una voglia di combattere le circostanze storiche, nelle circostanze storiche c'era questo desiderio imperioso di combattere le prevaricazioni, le ingiustizie, la mancanza di senso delle nostre esistenze nel sistema capitalistico. Era un fatto quella musica lì, quindi mi riferisco a Touch and Go, a Dexter Steel Records, a tutti quei grandi, perché non c'erano soltanto i musicisti, gli autori, c'erano anche le case discografiche, c'era una comunione di intenti straordinaria che è andata completamente obliata, persa, dispersa, naufragata nei decenni. Vorremmo riuscire a ritrovare una e di quella musica nell'oggi. Ci siamo quindi ispirati a quei gruppi, a quella musica lì, nel tentativo, spero non vano, di resuscitare quel cadavere. Quel cadavere non è in realtà morto, lo abbiamo dimenticato da qualche parte, è un barbone che sta aspettando un aiuto, ecco.
Sì, ma perché credo che poi influisca in questo cambiamento non tanto un fatto di suoni, non tanto un fatto di gusto, quanto di attitudine, no? Come stavi dicendo.
Sì, certo, attitudine ci mancherebbe. L'attitudine però è appunto è un fatto fisico, perché vedi, oggi l'attitudine è quella di fare del rock che non significa niente, diciamoci la verità. Un rock che sì, magari è ben suonato, è molto contemporaneo, ma è del tutto privo di contenuti. Perché privo di contenuti? Perché non c'è critica sociale. Dove non c'è critica sociale non c'è niente. Questo, per carità, non è che il mio punto di vista, ed è un punto di vista appunto politico, che però è un fatto anche estetico ed artistico, perché l'estetica, l'arte e la politica per me sono imprescindibili, sono tre aspetti dello stesso identico fenomeno, ed è un fenomeno processuale. Quando io scrivo una canzone metto in moto un processo conoscenza, di apprendimento mia proprio, no? E di analisi del mondo in cui vivo, della società in cui vivo, del mio consorzio. Che se non lo facessi, credo che il gioco non varrebbe la pena d'essere giocato. Invece ci scontriamo quasi sempre, oggi come oggi ci scontriamo, ci dobbiamo relazionare quasi sempre con un rock insignificante, diciamoci la verità. Tutti quanti che parlano degli affaracci propri, magari dei propri turbamenti amorosi e via di seguito, ma proprio tutti quanti, no? E senza accorgersi proprio invece che c'è un mondo intorno a noi. Mi riferisco, vorrei proprio rivolgermi soprattutto ai più giovani ragazzi: guardate che c'è un mondo intorno a noi che se non cambia non cambierà, e perché invece, o meglio, se non cambierà in meglio come dovremmo desiderare, cambierà comunque e sarà un mondo infinitamente peggiore, ecco, di quel che già stiamo vivendo.
Senti, tu hai più volte ribadito.
La musica è importante dal punto di vista sociale. La musica è importante, può fare può contribuire in maniera significativa al mutamento sociale.
Chiaro,
non è
chiaro.
Uno scherzo la musica, altro che.
Anche se insomma poi sì, è difficile dire sempre qual è la causa e qual è l'effetto. Tu hai più volte ribadito che c'è ancora in corso una lotta di classe, che però ormai è più un'invidia di classe. Potremmo dire che c'è ancora forse una minor coscienza rispetto a prima.
Sì. Dimmi, scusami.
No, fammi finire il pensiero. Certo, dicevo, certo. Forse c'è una minor coscienza, anche perché un tempo, penso anche al periodo del 68, no? Insomma, degli studenti di cui parlavi, quello contro cui combattevi era più definito. Per quanto ci riguarda, noi almeno non abitiamo in una società repressiva, anzi piuttosto è subdolamente, direi, corretta, cattivante, no? Ti dà perfino dei mezzi di espressione, perché adesso ognuno di noi ha un media per esprimersi, come i social network, quindi noi finalmente possiamo esprimerci in modo libero. Questa poteva essere una vera rivoluzione, però qualcosa è andato storto in questa conquista.
Scusami, ma c'è qualcosa che non mi torna nella tua considerazione.
Sì,
io non credo
che
noi viviamo in una società non repressiva e quindi democratica, dove ognuno di noi ha il diritto inalienabile di dire ciò che vuole, di esprimere il proprio punto di vista, eccetera eccetera. Non mi sembra che sia così, proprio per niente, perché
ci hanno regalato anche dei media, no? Insomma, i social network forse hanno pensato che fossimo abbastanza inoffensivi per regalarci un media, perché non sapevamo più di cosa farcene. Insomma, sono tutti mezzi che potrebbero essere utilizzati in una maniera, ma che vengono invece utilizzati da copione.
Appunto, tu ci metti proprio a questa condizionale che è gigantesco. Dovrebbero,
ma io dico che insomma
è anche
la gente che decide come esprimersi, non è solo il potere che arriva dall'alto, no? Insomma, è intrinseco.
Dimmi, se non sto capendo, se perché ti sento.
No, prego.
Vai, parlo io.
Ora non facciamo un dibattito, altrimenti perdiamo la strada. Sto semplicemente dicendo appunto che abbiamo la possibilità e non la capacità però di esprimerci in modo piuttosto libero e non subire più solo un discorso, un monologo dall'alto. Rispetto a quanto prima dovevano sbattersi per comunicare l'uno con l'altro, adesso è diventato più semplice. Potremmo organizzare un pensiero coerente, cosa che non succede, no? Invece mettiamo like in modo disordinato, non c'è un discorso che si organizza, no? Ed è questo che a me fa molta impressione. Più che quello che arriva dall'alto è la incapacità di organizzarsi dal basso. Insomma, questo è il mio pensiero.
Sì, io comprendo il tuo punto di vista, ma non lo faccio mio. Perché? Perché in realtà noi stiamo assistendo ad una straordinaria, i filosofi la chiamerebbero eterogenesi dei fini. Quando nacque internet, a tutti noi sembrava, figuriamoci qui in Italia, poi che eravamo dominati da un paio di gruppi e basta, di tre gruppi in tutto, di media mainstream, diciamo, l'informazione era perfettamente monopolizzata, mi riferisco agli anni 90 naturalmente,
per l'appunto,
proprio a quel
certo.
periodo della musica che ci piaceva tanto. Internet arriva, internet sembra essere una straordinaria occasione
sì.
di pluralità, di pluralismo, di democrazia, di informazione, di cultura, eccetera, eccetera. E quella speranza è andata completamente persa, perché internet poi piano piano si è rivelata per ciò che i suoi padroni la volevano.
Ma perché ce la siamo giocata male anche noi, insomma.
Io vorrei ricordare che i grandi server di internet, quelli no, su cui si basa l'intero sistema del web nel pianeta, sono negli Stati Uniti e la loro proprietà è sostanzialmente sconosciuta. Il social network, invece che imprimere alla società un nuovo stimolo di democrazia e di pluralismo, viene da pensare alle primavere arabe, a queste cose qui che in realtà sono state delle straordinarie manipolazioni nella mente e nelle azioni del Dipartimento di Stato americano del governo inglese e altri oscuri individui, tutti individui che fanno parte di quell'arcana imperio che ci viene nascosto, noi non capiamo bene chi governa il mondo. Queste persone che sostanzialmente sconosciute stanno dietro al sistema di cose in cui viviamo oggi noi in tutto il mondo. Mi riferisco alla ricchezza infinita statunitense.
Ma
gli americani hanno dovuto inventare un neologismo, gli economisti americani, la infinite supply, questa ricchezza infinita che è nelle mani proprio dei protagonisti della nuova economia, quella basata su internet e sulla finanziarizzazione dei mercati, e che posseggono qualcosa come la metà di tutte le risorse economiche del pianeta. Questa ricchezza infinita che si esprime attraverso i social network, i media mainstream e via dicendo, questa ricchezza infinita è pericolosissima per la democrazia, perché se io sono infinitamente ricco ti posso comprare. Comprare chi voglio e cosa voglio. Posso influire, determinare le decisioni dei governi, altro che. Quindi noi stiamo vivendo un momento di involuzione del sistema democratico come non si era mai visto prima. Internet non soltanto non ha contribuito a combattere questo processo di distruzione della democrazia, ma lo ha esercitato questo processo. Ecco, ci vuole uno sguardo attento nei confronti dei fenomeni, altrimenti finiamo per farci dai fenomeni stessi infinocchiare. Perdonami,
ma è quello che stavo dicendo, in effetti ci siamo fatti infinocchiare. Ci siamo fatti infinocchiare, ma la mia tesi di base è che ci siamo fatti infinocchiare, ci siamo caduti e siamo anche complici di questo per tanti versi.
Sono processi sociali che di fronte a questi processi ognuno di noi nella propria finitezza e caducità, lasciamelo dire, nulla può, noi siamo inermi di fronte a questi processi, inermi e disarmati. Per ritrovare la forza popolare che ridia respiro ai valori democratici, dobbiamo ritornare nelle piazze, altro che social network.
Appunto, quindi dipende anche da noi. E comunque, per tornare a Marcuse, lui la definiva effettivamente una democratica non libertà, ed è lì che mi sembra che siamo rimasti lì. Allora, parliamo un attimo anche di certi miraggi, fa parte dei nostri miraggi, diciamo, moderni, il sogno americano, l'American Dream, che tu descrivi nell'ultimo brano del disco, e lo descrivi attraverso una lista molto particolare. Che cos'è e cosa significa?
È la lista di tutti i presidenti americani da George Washington a Barack Obama, tra l'altro escluso perché è l'ultimo dei grandi pupazzi del sistema, del mancato sistema democratico americano. Ogni volta che parliamo dell'America diciamo degli Stati Uniti, diciamo è la più grande democrazia del mondo, non è mica vera questa cosa, cioè negli Stati Uniti non sono una grande democrazia. Negli Stati Uniti Trump ha vinto con 2,5 milioni di voti in meno della Clinton. Che democrazia è? Negli Stati Uniti c'è una legge elettorale che risale alla fine dell'Ottocento, è stata sì messa a posto un po' di qua e di là nei decenni e negli anni, ma resta sostanzialmente quella, è una legge elettorale che esclude la volontà popolare. popolare, dal poter esercitare la sua stessa volontà. E poi diciamocelo, gli Stati Uniti non sono in mano dei partiti politici, perché i partiti politici, quindi ad una democrazia fattuale, perché i partiti politici sono perfettamente posseduti dal sistema militare industriale. Lo stesso Roosevelt, voglio dire, mentre finiva il suo ultimo mandato, mise in guardia il legislatore e l'opinione pubblica americana dalla pericolosità del sistema militare industriale che si andava già formando alla fine della Seconda Guerra Mondiale negli Stati, anzi con la Seconda Guerra Mondiale abbiamo un impulso enorme negli Stati Uniti d'America. Ora gli Stati Uniti d'America stanno esercitando l'imperio di un impero neocoloniale. L'Iraq è stato invaso, si è trattato di un'invasione, loro la chiamano guerra del Golfo, andrebbe chiamata con il suo nome, l'invasione dell'Iraq, l'Afghanistan è stato invaso, la Libia è stata bombardata, siamo andati là tutti quanti, non esattamente noi italiani, però francesi, inglesi, americani sono andati lì a distruggere un povero paese africano che nulla aveva fatto a nessuno. Il problema sono semplicemente e costantemente sono le risorse energetiche, perché ciò l'impero è appropriarsi di tutte le risorse energetiche che ci sono nel pianeta. In American Dream, oltre ad esserci questo bel elenco, no, di tutti i presidenti americani che si conclude con Barack Obama, alla fine ci sono delle frasi, ecco, c'è un taglia e cuci di frasi di un signore che si chiama O'Keefe. Ken O'Keefe è un ex soldato americano che è diventato un acutissimo intellettuale che ha sposato la causa palestinese, un personaggio veramente bizzarro ma molto interessante. Vi consiglio a tutti quanti di andarvelo un po' a sentire in YouTube, ci sono centinaia di sue conferenze ed interventi. Che cosa dice Ken O'Keefe? Dice una cosa molto molto semplice: stiamo vivendo in un mondo fatto di menzogne e di bugie, ci servono poche cose, ci serve un cervello che funzioni, una conoscenza critica, una cultura critica di base, e daremo scacco matto al sistema. Naturalmente, parole sante quelle di Ken O'Keefe, ma io ne sposo il contenuto con grande convinzione. O adesso o il mondo lo cambiamo ora, oppure non lo cambieremo mai.
Ecco, non abbiamo purtroppo modo di approfondire altri brani del disco, almeno per questa volta ne abbiamo parlato, mi dispiace, a grandi linee. Spero di poterne riparlare magari di persona, perché via telefono insomma si parla male, il dialogo non viene bene. Però prima di lasciarci, allora, Pierpaolo, volevo fare un cenno alla vostra attività live, visto che tornate a calcare la pista anche sul fronte del palco. Le date sono marzo e aprile, noi non abbiamo, per adesso siamo un po' sguarniti da questa parte, la data più vicina per noi adesso è Bologna, vero?
La pianificazione della tournée è ancora in progresso, quindi ci saranno tantissime date durante, non soltanto prossime, diciamo, quindi fra marzo ed aprile, ma poi sarà tutta un'estate nella quale potremo suonare ovunque. Firenze non potrà mancare assolutamente.
Appunto, noi la prendiamo come una promessa.
Lo è.
Ascolta, l'ultimo brano che vorrei passare, in realtà il primo del disco, quello che lo apre, si chiama Free Speech. Lo lanciamo e ci salutiamo qui, Pierpaolo.
Salutiamoci qui senz'altro con questo bel titolo, Libertà di Parola,
esatto,
proprio ciò di cui stavamo parlando.
Per l'appunto, grazie a Pierpaolo Capovilla, grazie ai One Dimensional Man, ci sentiamo spero presto e ci vediamo sicuramente così intorno a qualche palco.
Grazie a te, Lucille, un saluto e un abbraccio alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Against the banks, against the world.
should do.